Fire Generation, atto primo. Questa cosa è veramente una, cioè questa finirà la Fire Generation, questa cosa rimarrà.
Questa
è una,
ormai questo
è diventato sì, è un talismano, cioè, è un talismano.
È per aiutarci a ricordare che comunque siamo evangelici di derivazione salvati più lontana.
Grazia.
Sì.
Che non siamo più sotto la legge.
Per non dimenticare comunque da dove veniamo.
Esatto. Allora, parlando con Luigi un pochettino per quanto riguarda la lezione di oggi e domani, allora avremo questo pomeriggio, poi avremo domani mattina e domani pomeriggio, no?
Sì.
E poi sabato mattina io dovrò andare via verso l'11:30, ma magari faremo un pochettino così, stiamo insieme un pochettino a pregare così, vediamo quello che il Signore vuole fare, ok? Dai, ora spendiamo un po' di tempo parlando degli alieni.
Gli Elohim.
Quindi parlando un pochettino con Luigi, vediamo di trattare un pochettino un argomento che in questo periodo sto trattando abbastanza, diciamo, a largo raggio, un po' ovunque, anche con le varie scuole che abbiamo iniziato in altri posti, sia in Sicilia che altrove. Rimaniamo sull'argomento, chiaramente sempre riguardante l'argomento del Regno di Dio, e poi andremo a trattare quelle che secondo me sono tre colonne fondamentali della fede cristiana. Prima di tutto andiamo a pregare. Siamoci in piedi, dai. Siamoci in piedi, ringraziamo Dio per questo tempo insieme. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore. Grazie per questo tempo insieme, grazie per questi ragazzi, grazie per la loro vita, grazie per la loro ricchezza, grazie per la loro unicità, grazie perché sono speciali, grazie perché hai messo dentro di loro cose straordinarie. Io voglio pregare nel nome di Gesù che tu possa illuminare gli occhi del loro cuore affinché loro sappiano tutto quello che tu hai preparato per loro. Ed è per questo che voglio ringraziarti per come la loro vita, Signore, si andrà a svilupparsi nella tua parola, nelle tue vie, nei tuoi progetti. Voglio ringraziarti per come ognuno di loro scoprirà in maniera straordinaria il vero motivo per il quale è in vita. Voglio ringraziarti, Padre, per come metti la tua gioia dentro di loro, il tuo entusiasmo, per come avranno sempre di più voglia di vivere, la voglia di vivere la vita bene con te, Signore, rallegrandosi, divertendosi con te, cercando di fare la tua volontà a qualunque costo. Per questo voglio ringraziarti, che prego per questo tempo, per questo pomeriggio, per la giornata di domani, dopodomani. Preghiamo affinché possiamo avere un buon tempo insieme a te. Spirito Santo, grazie per come guiderai tutti i nostri ragionamenti, grazie per come ci custodisci nella verità, grazie per come ci rivelerai le cose a venire, grazie per come ci guiderai in tutta la verità e in ogni verità. E per questo voglio ringraziarti, Padre, per come i nostri occhi ancora di più si apriranno e verranno illuminati. Grazie per la bellezza del Regno di Dio, grazie per la bellezza di vivere una vita insieme a te, grazie per questa vita e per questo dono meraviglioso che tu ci hai dato. E per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Gloria a Dio. Sì, sì. Alleluia. Ok, iniziamo leggendo Marco capitolo 1. Marco capitolo 1. Grazie Padre. Marco capitolo 1 dal versetto 14, versetti 14 e 15. godetevi questi giorni, ragazzi, perché non torneranno mai più. Oh, oh, oh. Ok, quindi vi stavo dicendo di godervi questi giorni, perché veramente sono giorni che non torneranno più, sono giorni di, è un tempo in cui dovete sfruttare il più possibile questa possibilità che avete di studiare, di ascoltare, di ricevere, perché realmente è un tempo che non torna, è un tempo unico, non è né migliore né peggiore di un altro, ma è un tempo unico, ed è un tempo in cui potete veramente ricevere più di quello che immaginate. E ci saranno momenti in cui magari non riuscirete a studiare come studiate in questo tempo, a dedicarvi come vi state dedicando in questo tempo. Quindi a volte capita che si vive di rendita su alcune cose, nel senso, cioè, questo è un tempo in cui state mettendo di lato tanto, tanto, tanto materiale, state ascoltando tanto, state scrivendo, state pregando, state leggendo. Magari possono arrivare momenti della vita dove non avrete la possibilità di pregare così tanto, di studiare così tanto, di avere un tempo per voi così speciale, così profondo. Quindi vivrete negli anni passati anche di tutto ciò che state raccogliendo in questo tempo, di tutto ciò che state depositando in questo tempo. Quindi ci saranno momenti in cui non potrete, ripeto, pregare, leggere, dedicarvi in maniera così costante, in maniera così totale come questo tempo, e vivrete di quello che avete accantonato, insomma, durante l'inverno. E quindi sono dei giorni così speciali, ed è un tempo che vi ricorderete con tanta gioia e che ricorderete poi con tanta nostalgia, non perché quello che avete davanti non è migliore o non sia migliore, però è un tempo veramente particolare, e quindi gloria a Dio per questo. Dai, Marco capitolo 1, versetti 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Rileggiamolo insieme. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del regno di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il messaggio, unico messaggio che Gesù ha predicato durante il suo ministero, durante la sua vita terrena, è sempre stato uno, ed è la buona notizia del regno di Dio. La buona notizia del regno di Dio. Questo è quello che siamo noi chiamati a predicare, e siamo noi chiamati a continuare il ministero di Gesù, a predicare la buona notizia del regno di Dio. Qualunque cosa succederà nella vostra vita, ricordatevi ragazzi, qualunque cosa succederà nella vostra vita, il vostro messaggio non dovrà mai cambiare. Perché il messaggio non dipende da quello che noi viviamo. Se stiamo bene, se stiamo male, se abbiamo avuto problemi, se invece le cose vanno bene. Noi non predichiamo le cose perché stiamo bene o perché tutto sta andando bene. Noi predichiamo quello che crediamo. E ci saranno momenti della vostra vita dove non riuscirete quasi a mettere insieme, a far camminare insieme la vostra vita e ciò che predicate, perché sembra che quello che predicate è esattamente l'opposto di quello che vivete. E questo capita e capiterà a tutti. Finché ci sarà un essere umano vivente sulla terra, avrà sempre questo conflitto. Quello che noi predichiamo non ha niente a che fare con quello che noi stiamo vivendo. In che senso? Tutto quello che noi predichiamo è quello che noi crediamo con tutto il cuore. A volte può capitare che ci saranno momenti della vostra vita in cui tutte le cose che accadono, è come se parlassero esattamente l'opposto di quello che state predicando. magari state vivendo un momento di malattia, state vivendo un momento di povertà, un momento di difficoltà familiare, un momento in cui non state capendo determinate situazioni, e c'è questo conflitto, c'è questa sorta di dove dovrete staccare letteralmente ciò che predicate da ciò che vivete. Non è sempre facile, perché noi vorremmo sempre vivere quello che predichiamo e quello che crediamo. A volte capitano delle cose nella nostra vita dove non riesci a capire perché succedono determinate cose, non riesci a capire il motivo di alcune dinamiche della vita, ma noi siamo chiamati per la vita e per la morte a predicare l'unico messaggio che è in grado di cambiare la vita e il destino eterno delle persone, che è la buona notizia del Regno di Dio. Amen. Gesù ha predicato la buona notizia del Regno di Dio in ogni istante della sua vita. Quando le cose erano buone, quando le cose erano buone, quando le cose andavano bene, quando le cose andavano meno bene, quando si cercava, quando si capiva tutto quello che stava succedendo e quando a volte non si capiva quello che stava succedendo attorno. Gesù ha predicato la buona notizia del Regno di Dio e lui ha specificato questa parola: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ok? Ora cercheremo anche di capire questa espressione, perché il problema nostro fondamentale è che quando noi approcciamo la lettura della scrittura con la nostra cultura, che in un modo o in un altro è influenzata dalla filosofia greca e viene dal mondo greco, e non abbiamo una cultura ebraica di base, di conseguenza il nostro modo di leggere, di interpretare la scrittura va a volte in contrasto con quello che la scrittura stessa dice. E a volte vorremmo fare dire alla scrittura qualcosa che è sulla base di quello che noi comprendiamo, invece di avere l'umiltà di abbassarci e comprendere realmente quello che la scrittura vuole dirci, in questo caso quello che Gesù vuole dirci. Gesù, che è la parola di Dio, ci spiega la scrittura. Gesù ha cominciato a predicare dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. E quando noi entriamo in quello che Gesù predica, anche il senso delle parole che noi abbiamo cambia. Perché è tutto un filo conduttore che non è spezzettato da capitoli, da paragrafi, da versetti, da libri. È un messaggio unico e uguale, dall'inizio alla fine. Non lo possiamo spezzettare, a volte a noi piace in un modo o in un altro fare anche la guerra dei versetti, no? No, perché qua è scritto, no sì però qua è scritto, sì però qua è scritto, sì però... E usiamo i versetti come pallottole nel nostro caricatore proprio per mirare, sparare, andare a proprio a fare centro proprio nella testa e nella fronte dei nostri fratelli. Ma noi non possiamo interpretare la scrittura con i versetti. Abbiamo bisogno di capirla con l'aiuto dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo ci è stato mandato proprio per comprendere quello che Gesù ha detto, ha insegnato, ha fatto e l'esempio che lui ha mostrato. Ora, Gesù ha detto: il regno, il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. È un discorso unico. Ora io voglio farvi vedere, voglio farvi leggere una possibile traduzione di questo versetto, e voi scoprirete qualcosa di straordinario. Scoprirete che forse la scrittura è ancora più interessante di quello che sembra. Ricordatevi le parole di Gesù: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ascoltate qui: la vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui, approfittatene. Perché il tempo è compiuto e siamo nella perfetta coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il Regno di Dio, con tutta la sua potenza e la sua maestà, è arrivato fino a voi ed è qui e si incarna in me. Cambiate vita, pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, perché la vostra fede deve essere riposta solo nella buona notizia. Questo è quello che Gesù predica. Dice un'altra Bibbia, no, è la stessa, è identica, abbiamo semplicemente preso le parole, amplificate un pochettino, abbiamo dato più definizioni dal testo greco, abbiamo cercato di capire l'implicazione che Gesù voleva dare. Guardate che meraviglia di quello che è uscito. È cambiato il senso? No, è sempre quello, però avendo più parole con diverse espressioni riusciamo a capire ancora meglio. Quando Gesù parla del ravvedimento, ad esempio, di cosa sta parlando in realtà? Noi abbiamo nella nostra cultura associato sempre il discorso del ravvedimento al peccato. Di cosa dobbiamo ravvederci? E dobbiamo ravvederci dei nostri peccati. Questo è un classico nella nostra mentalità. Perché? Perché veniamo da una cultura cattolica, perché la Chiesa evangelica in un modo o in un altro ha preso la stessa cultura, l'ha amplificata, l'ha approfondita, ma non è entrata in quella che è la cultura del regno. Gesù dice il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. L'espressione il regno di Dio è vicino, in realtà, se tu ci fai caso, non ha senso. Vicino, vicino quanto? Vicino, ma dove? È come quando tu hai un appuntamento con una persona che ti ritarda sempre. Ma dove sei? Sono vicino, sto arrivando. Ancora sotto la doccia. Ma dove sei? Sono vicino. Ma vicino dove? È il cellulare che ti sto aspettando. In realtà questa espressione non esiste, perché in realtà la vera parola è il regno di Dio è qui ed è arrivato. Infatti Gesù dice in Luca 17, è scritto: non cercate il regno di Dio fuori da voi, perché il regno di Dio è dentro di voi. Non dice così Gesù? Allora, il regno di Dio deve arrivare, è vicino o è dentro di noi? Gesù è l'incarnazione del regno di Dio. Lui è la rappresentazione perfetta. Il tempo è arrivato, il regno di Dio è qui e si incarna in me. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ad esempio, voi non troverete mai Gesù che dice pentitevi dei vostri peccati. Questo è strano. E non troverete mai qualcuno che gli chiede perdono dei suoi peccati. Non è credibile? È forte questo. Non lo leggerete. Perché? Perché il concetto di Gesù, l'insegnamento di Gesù, non era basato sul peccato. Quanti di noi, o quanti oggi nella Chiesa, vivono la loro vita stando attenti a non peccare? Non fraintendetemi. Cosa sto dicendo con questo? Sto dicendo che noi possiamo vivere la nostra vita cercando continuamente di non sbagliare e di non peccare e ci perdiamo la vita. Non riusciamo più a godere quello che Dio ha preparato per noi, perché viviamo la nostra vita con la paura del peccato. E la Bibbia dice: dove c'è paura non c'è l'amore. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Quando noi viviamo una vita con la paura di peccare, con la paura di non piacere più a Dio, con la paura di non fare le cose sbagliate, noi non stiamo più vivendo la vita. Ecco perché Gesù mette la sua enfasi non sul peccato, ma sul cambiamento. Non sul peccato, ma sulla grazia di Dio, che è Lui stesso. E quando Lui dice ravvedetevi, Lui lo collega in maniera automatica al credere all'Evangelo. Quindi la parola ravvedimento, ravvedetevi, dal greco metanoia, significa letteralmente cambiare il modo di pensare. Ora, ragioniamoci un attimo. A chi stava parlando Gesù quando predicava? Gesù stava parlando agli ebrei. Qual era il problema fondamentale degli ebrei? La legge. Cosa diceva la legge? La legge diceva che tu sei giustificato per le tue opere. Tu vivi sulla base del tuo non peccare. Se adempi tutte queste cose, allora vivrai. E Gesù dice: ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare, perché davanti a voi c'è la giustizia di Dio, davanti a voi c'è colui che vi giustificherà non più per le vostre opere, ma per la vostra fede. E di conseguenza Gesù sta dicendo: cambiate il vostro modo di pensare e credete alla buona notizia del regno di Dio. Qual è la buona notizia del regno di Dio? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi sei giustificato non per le tue opere, ma per la grazia di Cristo attraverso la tua fede. E quindi il ravvedimento non ha a che fare con riconosci il tuo peccato e chiedi perdono, ma il ravvedimento ha a che fare esattamente con l'opposto, cioè ravvediti dalle tue opere morte. Ebrei 6 dice che una delle dottrine del fondamento è il ravvedimento dalle opere morte, che non è il ravvedimento dei peccati, è esattamente l'opposto. Cioè ravvedersi delle proprie opere, del fatto che tu cominci a credere che non è più per opere che sarai salvato, che non è più per opere che vieni giustificato, ma è per grazia. Quindi comprendete che il discorso del ravvedimento non è centrato sul peccato, ma al contrario è centrato sulla autogiustizia dell'uomo. Quindi smettila di credere che con le tue buone opere puoi essere salvato e comincia a credere nell'unica buona opera, che è quella che Gesù compie sulla croce. E nell'insegnamento generale religioso che noi abbiamo, noi insegniamo esattamente l'opposto, cioè finché non ti ravvedi del tuo peccato tu non potrai andare avanti, Dio non ti benedirà e Dio non ti guarirà, e come pretendi che Dio ti benedica se tu non ti ravvedi del tuo peccato? E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto del ravvedimento un'opera. Comprendete? Qual è la trappola? Del ravvedimento ne abbiamo fatto un'opera meritoria, che davanti a Dio è un'opera morta. Io sono stato salvato perché mi sono ravveduto. No, tu sei stato salvato a prescindere da quello che è la situazione del tuo cuore. Tu devi credere in Gesù per essere salvato, non devi ravvederti del tuo peccato. Perché nessuno di noi si ravvederà mai abbastanza dei propri peccati. Sono dei peccati che io non ho mai confessato perché neanche mi rendevo conto che erano peccati. Non so se vi è mai capitato. Ci sono delle attitudini del mio cuore che io ho scoperto dopo che sono arrivato a Cristo. Ho scoperto di essere vanaglorioso, presuntuoso, orgoglioso, di essere uno che vantava. E certe cose le ho scoperte dopo aver conosciuto Gesù. Quindi non puoi tu confessare e ravvederti di tutti i tuoi peccati, allora sarai salvato. No, Cristo mi ha salvato 2000 anni fa, io devo soltanto credere. Cosa devo fare per essere salvato? Ravvediti. No, credi. Dopo che tu credi in Gesù, inizia il ravvedimento. Il ravvedimento è conseguente alla tua fede. Non può venire prima. Quindi il ravvedimento in quanto cambiamento di mentalità è comprendere che molto spesso, ragazzi, questa è una cosa molto sottile, noi diamo alle cose di Dio un valore meritorio. Ad esempio, quanti di noi non ci è mai passata dalla testa l'idea che più preghiamo più veniamo benedetti, più leggiamo più Dio sicuramente avrà piacere per noi. Oh, se io digiuno Dio dirà: ah, lui sì, no, lei. A lui piace mangiare, quindi no. Quante volte abbiamo pensato che più facciamo le cose per Dio, più riusciamo ad acquistare favore e merito da parte di Dio? Al contrario, più sbagliamo, più pecchiamo, più crediamo di allontanarci da Dio. La grazia è l'unico posto al mondo dove tutte le persone sono uguali. Perché? Perché sono tutte in Cristo. Quindi tu non acquisti più favore da parte di Dio perché preghi di più, e neanche perdi favore se preghi di meno. La grazia di Dio non è ricaricabile. Non la ricarichi e non la scarichi con le tue opere, perché grazie a Dio, la grazia di Dio non dipende da te. Questa è una buona notizia. Sì o no? Tu non puoi alterare la grazia di Dio. Non puoi alterare l'amore di Dio. Perché? Molto semplice. Perché Dio ti ha amato a te personalmente prima che tu fossi nato. Prima che tu nascessi, Dio ha detto, io ti amo. Ma ancora è nascere. Io ti amo. Quindi significa che l'amore di Dio, il favore di Dio, la grazia di Dio sulla tua vita non dipende da te. Ma, come dice Paolo, noi possiamo vanificare la grazia, renderla vana. Se voi andate a studiare, nel testo greco significa letteralmente, questa parola viene a volte tradotta, nel più delle volte, con andare via a mani vuote. Dice Paolo, la grazia di Dio non è stata vana in me. Andiamolo a leggere un attimo, in 1 Corinzi, al capitolo 15, il versetto 10. Capitolo 15, versetto 10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Sta parlando degli apostoli, eh? Paolo aveva qualche problemino con gli apostoli, era sempre... Non era un uomo di pace, Paolo.
Quanto la lettera non l'avrebbero letta.
Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Per grazia io sono quello che sono per la grazia di Dio, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi la grazia di Dio si può perdere? No, ma possiamo renderla vana. La chiamata di Dio nella nostra vita si può perdere? No, ma possiamo vanificarla. I doni e i talenti che Dio ci ha dato si possono perdere? No, ma possiamo renderli vani. Cioè, invece di avere un gran frutto da quello che Dio ci ha dato gratis, per grazia, ce ne ritorniamo a mani vuote. Paolo scrive nella lettera ai Romani, i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Cioè Dio non si è mai, mai e mai lo farà. Non si è mai pentito di averti salvato. Non si è mai pentito di averti chiamato. Non si è mai pentito di aver fatto il tuo nome. Non si è mai pentito di aver dato i suoi doni e i suoi talenti alla tua vita. Mai, perché lui te li ha dati prima che tu nascessi, e quando lui te li ha dati erano con lo scopo eterno, quindi non è una questione temporale. La mente di Dio è eterna, lo scopo di Dio è eterno. Quando lui dà ed è per sempre, e non c'è niente che lo fa ritornare indietro, non c'è niente che gli può fare cambiare idea. Quando noi leggiamo ad esempio in Genesi, un'altra parte dell'Antico Testamento, Dio ha cambiato idea, oppure Dio si pentì di aver fatto l'uomo. È chiaro che non è vero, nel senso che Dio è Dio e Dio non si pente. Se Dio si potesse pentire, non sarebbe Dio. Gli uomini si pentono. Allora dobbiamo capire anche l'aspetto poetico con il quale è stata scritta la scrittura, che non va a determinare un aspetto dottrinale della natura e del carattere di Dio. È l'uomo che sta cercando di descrivere qualche cosa, con tutti i suoi limiti e con tutte i suoi, le sue limitatezze. Limitatezze si può dire? Limiti. Limiti. Com'era quello di Paolo oggi?
Sportellista.
Lo sportellista, quello del... sportellista della posta, lo sportellinaio, lo sportellinatore, lo sportellaio. Facciamo neologismi, facciamo. Quindi comprendete, Dio non può pentirsi, perché se Dio è lo stesso, ieri, oggi, in eterno, Dio non cambia. E quando fa qualcosa, mi è passato un angelo davanti, mi sono distratto un attimo. Comprendete cosa vogliamo dire? Quindi, quando Dio dà qualche cosa, Dio non si pente. Perché? Perché Lui è Dio. Se no non sarebbe Dio. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Di qualcuno che può pentirsi di averti salvato? Perché se Dio si può pentire di fare delle cose, allora domani... Cioè, no, mi pento di aver salvato l'umanità. No, no, tutti all'inferno. No, è chiaro che non è così. Allora, quando Dio ti dà qualcosa, è per sempre. Noi possiamo rendere vano, cioè noi possiamo perdere il frutto e la bellezza e l'efficacia. Quante persone hanno conosciuto Dio e poi si sono allontanate o hanno messo... Quando parlo di allontanate, non fraintendetevi, non sto parlando semplicemente di gente che ha cominciato ad andare a donne in discoteca, a drogarsi, a ritornare nella malavita, a rubare, a uccidere. No! Il mondo è pieno di persone che hanno ricevuto tanti doni e tanti talenti da parte di Dio e che non li stanno usando. Allora andiamo a valutare realmente il concetto di cosa significa essere sviati, che non sono quelli che escono fuori dalle comunità. Sono coloro che hanno ricevuto delle promesse da parte di Dio, delle parole chiare da parte di Dio e non stanno vedendo l'efficacia di queste parole. Hanno ricevuto la grazia e la stanno rendendo vana. Non sto dicendo che perdono la salvezza, non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando, come Paolo dice, di persone che hanno gettato il fondamento, che hanno ricevuto il fondamento e hanno costruito poi sul fondamento, invece che con oro, argento e pietre preziose, hanno costruito con paglia, fieno, stoppie. Peccare significa mancare il bersaglio. Io vi chiedo, quanti oggi stanno mancando il bersaglio? Oggi persone, ministri, che sono nel ministerio, che stanno servendo Dio, vivono nel peccato, non perché stanno tradendo la moglie, perché stanno rubando, no, perché invece di fare quello che Dio ha chiesto loro di fare, stanno facendo un'altra cosa. Magari stanno facendo cose per Dio, soltanto che noi diciamo, ah, quello sta servendo Dio. No, noi pecchiamo quando non facciamo quello che Dio ci chiede di fare. Comprendete quando parliamo del ravvedimento di che cosa si parla? Il concetto ebraico del ravvedimento, del peccato, di tutta questa cosa che a noi ci hanno fatto sempre sentire in colpa, sempre, no? Cioè, devi fare sempre qualcosa per piacere a Dio, però attento quando sbagli che ti arriva una bastonata sulla testa. Allora ci rendiamo conto che realmente Dio è Padre, grazie. Che Dio è un Padre. E Paolo dice, l'unico modo come io non ho reso vana la grazia di Dio è perché mi sono affaticato più di chiunque altro. Chi ha compreso la grazia veramente si affatica più di tutti gli altri. Chi ha compreso veramente la grazia non può riposarsi. Chi ha compreso realmente la grazia non andrà a riposo alle sue membra. Perché? Perché la fatica non serve per guadagnarsi la grazia, la fatica non serve per trattenere la grazia, la fatica serve per darla ad altri e per testimoniare ad altri quello che Gesù ha fatto. E questo è un messaggio per me straordinario. Chi ha capito realmente l'amore di Dio e la grazia di Dio non può starsene tranquillo, perché c'è una legge superiore a qualunque altra legge, che è la legge dell'amore. Dio ha tanto amato che ha dato. Quando tu comprendi questo principio, lo scopo per il quale comincerai a dare non è per trattenere i favori di Dio, ma è per darli ad altri. Perché tu sai che nessuno mai più ti smuoverà dalla tua posizione. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. e nessuno mi tira giù da questa posizione, perché questa posizione non l'ho presa io, non me la sono guadagnata, non l'ho meritata, mi è stata data. Quindi ringraziamo Dio per quello che ha fatto non solo per noi, ma per quello che ha fatto di noi. Questo è il motivo per il quale esiste questa scuola. Non perché Luigi e Maria non avessero altri doni, altri talenti, altre cose da fare nella vita. Ma abbiamo capito qual è il motivo per il quale viviamo. Qual è il motivo per il quale tu sei qua? Potresti essere in miliardi di altri posti, diversi da questo luogo. Se sei qua è perché hai desiderato e hai voluto approfondire nelle cose di Dio. Se tu non fossi qua, saresti meno figlio? No. Avresti meno grazia nella tua vita? No. Ma se sei qua è perché hai creduto che in un modo o in un altro Dio ti ha chiesto di fare questo. E questo è il modo in cui tu non stai vanificando la grazia, perché stai permettendo alla grazia di essere efficace nella tua vita e di portare frutto. Perché c'è una fatica nel regno di Dio, ma non è una fatica che ti porta dei meriti o delle benedizioni o aumenta il favore di Dio nella tua vita. È una fatica per dare ad altri quello che tu hai ricevuto. Siccome non puoi fare a meno, siccome non puoi stare zitto, un po' il discorso di Geremia, vi ricordate 29? Ho cercato di contenere, ho pensato, non parlerò più nel suo nome, non parlo, non dirò più niente. Ma dice, la sua parola era dentro di me come un fuoco nelle mie ossa. Ho cercato di contenerlo, ma non ci sono riuscito. Io ho cercato di sviarmi, non ci sono riuscito. Io ho cercato negli anni passati di allontanarmi, perché il peso, il carico era talmente incredibile, ho detto basta, non ce la faccio più, lasciami in pace. Ringrazio Dio che è più testardo di me. Ho cercato, non ce l'ho fatta. Cioè, avete presente il film Ghost? Quanti hanno visto il film Ghost? Quando lui comincia a tartassare quella che non vuole sapere. E lui comincia a cantare le canzoni, non la fa più dormire. No? Ecco, Dio ha fatto con me la stessa cosa. Non so se l'esempio è molto buono, però avete capito. Dio è spirito, quindi non è uno spirito, è spirito. Il concetto comunque regge sicuramente. A volte non vogliamo, a volte combattiamo. Però la vera fatica sta, quando tu comprendi la grazia di Dio, la vera fatica sta nello stare in silenzio. La vera fatica sta nel dormire. Il sogno vero che viene da parte di Dio è quello che non riesce più a farti dormire. Il vero sogno è quello che non riesce più a farti dormire, cioè a stare tranquillo, a stare tra virgolette sereno. Perché? Perché sai che Dio sta parlando, sai che c'è una generazione da raggiungere, sai che ci sono milioni di persone che devono ascoltare il messaggio del Vangelo del Regno di Dio. Allora questo mette dentro di te un'urgenza e quindi il desiderio. E la gente dirà, ma come fai? E tu comincerai a testimoniare della grazia di Dio. Non sono io, ma la grazia di Dio che è con me. Alleluia. Gesù predica il Vangelo del Regno e lui l'ha fatto come nessun altro l'ha mai fatto. E guardate in che contesto lui fa questa cosa. Andiamo a leggere in Matteo al capitolo 3. Matteo 3, dal verso 1 in poi. Non so se ho mai parlato di questo argomento di Giovanni Battista. Ho parlato? Giovanni Battista? In che termini? Non lo ricordate?
Quando non ha riconosciuto il dubbio. Okay.
Gesù in realtà inizia a predicare un messaggio che Giovanni ha predicato prima di lui. Ricordate, abbiamo parlato quella volta riguardante il battesimo? No? Giovanni comincia a dire al versetto 2, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. E questo è il motivo, vi ricordate quello che abbiamo spiegato, il motivo per il quale Gesù si è battezzato? Gesù si è battezzato perché ha riconosciuto, oggi noi vediamo il battesimo in acqua come un atto religioso, ma non è niente di religioso. Per noi la vita con il Signore, noi facciamo ancora la distinzione tra ciò che è sacro e ciò che è profano, tra ciò che è di Dio, e quindi facciamo questa distinzione delle cose religiose, no? Ma Gesù vede e ascolta il messaggio che Giovanni sta predicando e gli dice: io devo battezzarmi, voglio che tu mi battezzi. Giovanni gli dice giustamente: ma come, dovrei essere io a essere battezzato da te, tu vieni da me per essere battezzato? E Gesù dice: no, lascia che adempiamo ogni giustizia. In pratica il battesimo, anche per rinfrescarci un po' le idee, il battesimo in acqua non è stato inventato da Giovanni Battista. Noi pensiamo che il battesimo in acqua è stato inventato da Giovanni Battista, ok? Ma il battesimo in acqua era una pratica fatta dai greci, molto prima della venuta di Giovanni Battista, secoli prima. Ed era il modo in cui si facevano i discepoli. Uno si battezzava perché ascoltava un maestro predicare e allora si identificava con il messaggio, e il battesimo in acqua era semplicemente rappresentativo del fatto che io muoio al mio modo di pensare e afferro il tuo modo di pensare. Da oggi in poi non solo sarò un tuo discepolo, ma il tuo messaggio sarà il mio messaggio. E quindi, se noi andiamo a vedere in Matteo al capitolo 4, al versetto 1, scusate, al versetto 12, è scritto: Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea, poi lasciò Nazareth e venne ad abitare a Capernaum, città posta sulla riva del mare. Il versetto riva del mare, confine di Zabulon, vabbè, continuiamo a leggere, di Neftali, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse: il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella regione nell'ombra della morte si è levata la luce. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. La stessa identica predicazione di Giovanni Battista. E Gesù comincia a predicare subito dopo che Giovanni Battista smette di predicare. È interessante vedere come Gesù non abbia mai predicato prima che Giovanni fosse messo in prigione. Come per dire, fino al momento in cui tu sei in luce, sei tu che stai predicando, io non mi manifesterò. Ma nel momento in cui qualcuno smette di predicare il messaggio del Vangelo del Regno di Dio, allora Gesù prende il suo posto e Gesù diventa il portatore di questo messaggio. Lui che è il Maestro, Lui che è il messaggio stesso di Dio, Lui che è il Regno di Dio incarnato, come ha detto Roberto Benigni, Lui che è il sì di Dio per l'umanità. Amen? E quindi vediamo come Gesù era letteralmente, fatemi passare questa parola, Gesù era ossessionato da questo messaggio. Tutta la predicazione che Gesù ha fatto in 3 anni e mezzo era tutto centrato su questo argomento: il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio. Noi dovremmo iniziare a predicare di più quello che Gesù predicava e smettere di predicare quello che Gesù non ha mai predicato. Noi dovremmo imparare a ascoltare, a leggere, ad ascoltare quelli che sono i messaggi e le predicazioni di Gesù e continuare il suo ministero. Siamo o no il suo corpo? Noi siamo diventati molto più paolini che cristocentrici. Abbiamo esaltato molto di più il messaggio di Paolo che non il messaggio di Cristo. Questo purtroppo è una, per me, scusate l'espressione, forse può sembrare molto forte, ma è una sorta di deriva che la Chiesa ha preso. Noi dobbiamo prendere il messaggio del nostro Maestro e continuarlo a predicare. Che cosa ha predicato Gesù? Il Regno di Dio. Lui fondamentalmente aveva questo messaggio e dentro questo messaggio lui ha presentato la figura del Padre. Ed è quasi assurdo quello che Gesù ha fatto, perché solo un maestro come lui poteva unire questo messaggio e intersecarlo in questa maniera straordinaria. Parlare di questo regno meraviglioso, e questo regno è fatto da un regno è fatto di un re, è fatto di sudditi. Ma in realtà Gesù è venuto a parlare di un regno in cui c'è il re dei re, in cui i sudditi non sono sudditi ma sono figli. È straordinario, è un messaggio rivoluzionario. Il regno di Dio basato sulla figura di un padre meraviglioso che ha un figlio che ha proclamato re. Ora, se il re è ancora in vita, il figlio non può essere re. Il figlio deve essere principe. E dopo il principe ci sono i sudditi. No, noi abbiamo il re dell'universo che ha proclamato il re della terra suo figlio, che è il re dei re. È un messaggio che va contro totalmente quello che è il modo di insegnare umano. Gesù è il re. Quando noi dichiariamo che Gesù è il re, noi non stiamo dichiarando che Gesù è Dio. Non fraintendetevi, Gesù è Dio. La parola al principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. La parola si è fatta carne, Dio si è fatto uomo. E quando noi dichiariamo che Gesù è il re, stiamo dichiarando che lui è il vero re del mondo intero. Gesù è venuto a riprendersi quell'autorità e quel regno che Adamo ha perso nel giardino di Eden. Magari parleremo di questo in maniera ancora più profonda. Vorrei parlarvi in maniera particolare proprio dell'umanità di Gesù domani. E quando andremo a vedere questo, vedremo in maniera straordinaria il piano e il progetto di Dio per la nostra vita. Gesù è venuto a riprendere ciò che Adamo aveva perso nel giardino di Eden. E quando noi dichiariamo che lui è il re e che Gesù è il Signore, non stiamo dicendo che lui è Dio. Stiamo dicendo Gesù è l'ultimo Adamo, il vero uomo che è venuto qui sulla terra per riprendersi il regno, per riprendersi il dominio sulla terra. Adamo era il re della terra e ha perso questa autorità quando ha peccato, quando è caduto nel peccato, quando ha disubbidito a Dio. Gesù è venuto per riprendersi quell'autorità e restituirla a tutti i figli di Dio che sono dei re. Gesù è venuto a riprendersi il trono sulla terra, e questo è il motivo per il quale noi leggiamo che Dio gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome. Com'è possibile che Gesù ha ricevuto il nome? Ma lui non è Dio? Certo che lui è Dio, ma lo ha ricevuto come uomo, non come Dio. E come ultimo Adamo, per essere un esempio per tutti noi, dice la Bibbia, per portare i molti figli nella gloria. Lui che è il nostro fratello maggiore, il primogenito dai morti, il primo di molti fratelli. Alleluia. Gesù, dice la Bibbia, ha ereditato un nome. Il nome al di sopra di ogni altro nome. Lui ha ereditato. Quando? Attraverso quello che lui ha compiuto sulla terra, lui si è andato a riprendere ciò che Adamo aveva perduto, per ridare a tutti noi quell'autorità che in Adamo avevamo perso, ma che in Cristo abbiamo ottenuto nuovamente. Alleluia. Questo è il regno di Dio che Gesù è venuto a riportare, un regno straordinario dove l'uomo non è più soggetto neanche alla forza di gravità. Gesù ha camminato sulle acque, ha dimostrato la sua autorità sulla forza di gravità. Può per dire, non sono soggetto alle leggi della fisica. E grazie a Dio, Pietro ha dimostrato che per fede è possibile farlo. Allora noi possiamo criticare Pietro quanto vogliamo, ma lui ha camminato sulle acque, noi no. Cioè, sì, però lui poi è affondato. Sì, però intanto ci ha camminato. Almeno un paio di passi li ha fatti, voglio dire. Poi quando Gesù è andato a riprenderlo, l'ha tirato fuori dall'acqua, non l'ha messo sulla barca, l'ha messo di nuovo sulle acque. E quindi voglio dire, un'esperienza soprannaturale l'ha fatta. Gesù, Pietro ha sperimentato cosa Gesù voleva dire: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Quindi Gesù ha dimostrato la sua piena e totale autorità sul creato, sulla creazione, e questo è straordinario. E questo ha a che fare con la nostra identità in Cristo. Se noi non capiamo e non realizziamo chi siamo veramente, noi non riusciremo mai a comprendere l'eredità che ci è stata data e l'autorità che è stata rilasciata nella nostra vita. Perché vedete, sulla base della religione, della religiosità che a volte è ancora nella nostra testa, noi siamo più propensi a fare le cose per diventare qualcuno. Questo fa parte, è nel nostro DNA, non ci possiamo fare niente. E noi combattiamo giornalmente per rinnovare la nostra mente. Quindi tu sei sulla base di quello che fai. Perché? Perché noi viviamo in una società con una mentalità meritocratica, dove tu vali per quello che hai, giusto? Vali per quello che non hai, vali per quello che fai o per quello che non fai, vali per chi sono i tuoi amici, per gli ambienti che frequenti. E questo a volte, questo tipo di mentalità, l'abbiamo portato nell'insegnamento di Cristo, nel parlare delle cose di Dio, e a volte abbiamo veramente fatto dei danni tremendi, dove abbiamo fatto sentire le persone o sotto condanna o super spirituali. Quindi Dio ti guarda sulla base del fatto che tu preghi, che tu leggi, che tu evangelizzi, che tu vai in chiesa, che tu sei fedele, che tu dai la decima, che tu sei sottomesso, eccetera, eccetera. Se non fai queste cose, non puoi pretendere di essere benedetto, di essere, come fai ora a pretendere che Dio ti benedica? Perché? Perché il nostro insegnamento fondamentalmente è basato su quello che facciamo e su quello che abbiamo. E facciamo dipendere la nostra identità. Mi seguite, ragazzi? Quindi noi facciamo le cose per diventare qualcuno. Quante divisioni ci sono nella Chiesa a causa delle posizioni? Le persone entrano nella Chiesa e aspirano al microfono, alla santità del palco. Non potrai mai mettere un piede qua sopra se prima non ti sei battezzato in acqua, se prima non avrai dimostrato la tua fedeltà, alleluia, se prima non avrai dimostrato la tua santità, non potrai minimamente pensare di avere uno strumento nelle mani, perché la lode è santa, scusando l'espressione, anche la mia pipì è santa. Perché se io sono santo, tutto ciò che è in me è santo. Allora, quando noi affrontiamo e approcciamo le cose del regno di Dio con una cultura sbagliata, stiamo dando delle forzature e viviamo nella frustrazione. Perché pensiamo di essere qualcuno se facciamo qualcosa o se arriviamo ad una posizione. E qual è invece il messaggio, l'insegnamento rivoluzionario di Gesù? Tu sei amato da Dio, non per quello che diventerai, ma per quello che sei. Punto. Perché Dio ti ha amato prima che tu nascessi. E questo ci fa sballare. Sapete perché? Perché la grazia di Dio ti separa da te stesso. La grazia di Dio non ti fa più dipendere dalle tue capacità. E mette allo scoperto il nostro orgoglio e rivela l'attitudine del cuore. Quando si parla della grazia di Dio, voi vedete che tutti i religiosi cominciano a saltare fuori. Tutti quelli che hanno una mentalità basata sulle opere cominciano a saltare fuori e dire: non è possibile, non è possibile, non è possibile, tu devi fare, tu devi dimostrare, tu devi, tu devi, tu devi. E quando tu cominci a dire tu devi, tu stai pervertendo il messaggio del Vangelo, perché stai aggiungendo qualcosa alla grazia di Dio, che è invece inalienabile, non la puoi toccare, è una cosa a sé. Ci puoi credere o la puoi rigettare, ma non la puoi adulterare, non la puoi pervertire, perché il messaggio del Vangelo è un pacchetto unico, all inclusive, è gratis, è all inclusive e senza limiti. È lui che l'ha inventato. E quando noi comprendiamo che la nostra identità non dipende da noi, e io so che questa è un'esperienza che farete quando avrete dei figli, e spero che ne avrete, quando voi avrete un bambino, il vostro bambino, nelle vostre mani, comprenderete la potenza dell'identità, dove mai potrete dire: se non fai la cacca sei mio figlio, solo se mangi tutto il latte tutti i giorni sei mio figlio, soltanto se dormi la notte e mi fai dormire la notte tu sarai mio figlio. Da cosa dipende l'identità di quel bambino? Dal fatto che esiste, punto. Perché esiste? L'ha voluto lui? No, chi è che l'ha voluto? Il genitore. Quindi quel bambino, quel fagottino, quell'ammasso di carne bellissima, mollacca, che te la baceresti e te la morderesti tutto il giorno, è lì perché tu l'hai voluto. Lui magari ti guarda e dice: io non ci volevo venire. E tu dici: e io ti ho voluto. Ed è là, comprendi la forza, la potenza dell'identità. Lui non è quello che è per quello che fa, o per quello che fa, lui è quello che è perché tu l'hai voluto. Noi siamo quello che siamo perché papà ci ha voluto. E non sei tu che hai scelto lui, è lui che ha scelto te. Ragazzi, entusiasmo è gratuito sempre, no? Non si paga, non è compreso nella retta mensile.
Lo stanno conservando per Francesco Basile.
Comprendete di cosa stiamo parlando? Finché noi non comprendiamo che noi siamo quello che siamo, non perché noi lo vogliamo o perché noi ce la facciamo, perché siamo bravi, perché siamo capaci, perché siamo migliori degli altri, no, noi siamo quello che siamo perché papà ci ha voluto. E quando io comprendo qual è la mia identità, è la forza, la potenza dell'identità che noi abbiamo in Cristo, io comprenderò che tutto quello che ho ricevuto è per grazia ed è collegato alla mia identità. L'eredità che abbiamo è collegata alla nostra identità. Romani 8, versetto 17. Voi perché siete figli, siete anche eredi. E se siete eredi di Dio e coeredi di Cristo. E non è soltanto la bellezza di essere figli, non è solo la bellezza di essere eredi di Dio, ma è anche la straordinaria rivelazione che siamo coeredi. Significa, e questo ci fa sbiellare, andare fuori di testa, è meglio di un trip, di un acido, di qualunque canna che tu ti possa fumare, il fatto che tu sei, hai lo stesso identico, preciso valore di Cristo agli occhi del Padre. No, non dite non è. Comprendete? Siamo figli, siamo eredi e siamo coeredi. Cioè tu davanti al Padre hai la stessa identica importanza che Gesù ha. Ti rendi conto del valore che tu hai? Che non dipende da quello, dal fatto che tu preghi o che no. Bisogna pregare? Certo che bisogna pregare, dai. Bisogna evitare il peccato? Certo che bisogna evitare il peccato, ci mancherebbe altro, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando del fatto che quando io comprendo chi sono e il valore che ho davanti al Padre mio, mi rendo conto che non c'è niente che potrà fargli cambiare idea su di me. Alleluia, io sono un erede, io sono un figlio, dice Paolo nella lettera ai Galati, voi non siete più servi, voi siete figli, e se siete figli siete anche eredi di Dio. Ecco, eredi di Cristo, cioè davanti a Dio Padre noi abbiamo lo stesso diritto di eredità di Cristo. Perché? Perché siamo in Lui. Quindi la stessa identica eredità che aveva Cristo è tua, la stessa identica autorità che ha Cristo è tua. Ogni autorità, ha detto Gesù, mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Avete tutto quello di cui avete bisogno per portare avanti il regno di Dio. Non è straordinario? Però una delle cose che dobbiamo, sulle quali non si predicherà mai abbastanza, non si insegnerà mai abbastanza, è l'assoluta importanza della nostra identità. Perché questa è la prima porta per vivere nel soprannaturale. Troppo spesso facciamo dipendere la nostra identità da quello che facciamo e dal nostro comportamento, dal nostro carattere, dal frutto che portiamo. È vero o no? Fa parte della nostra natura, fa parte del nostro background, ce l'abbiamo nel DNA e ci viene spontaneo. Quel non sentirsi mai abbastanza degni, mai abbastanza pronti, mai abbastanza capaci, mai abbastanza lì, al posto giusto, al momento giusto, come se ci manca sempre un piccolo passo per diventare, per essere, se avessi, se potessi. No. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E ogni cosa è possibile a chi crede. Se tu metti fede in quella che è la grazia di Dio, nella chiamata di Dio, nei talenti, nei doni che Dio ti ha dato, tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Se non credi, tu vanificherai quello che Dio ti ha dato. Non perché Dio ce l'ha con te, non perché tu sei un figlio di seconda categoria, ma perché semplicemente non stai credendo nell'amore del Padre. Quanto è importante la fede, l'applicazione della fede in quello che è l'argomento della grazia. La fede, voi avrete ascoltato sicuramente, non muove la mano di Dio. Perché la mano di Dio si è già mossa. La fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Amen? E se noi non abbiamo fede, non crediamo in quello che Lui ha fatto per noi, noi renderemo vana la grazia di Dio. Significa che la perdiamo? No, significa che la stiamo rendendo infruttuosa. Significa che invece di andarcene a casa con un cesto pieno di frutta, ce ne andiamo, come dice la Bibbia, a mani vuote, avendo tutto il potenziale per avere un cestino pieno di frutta. Noi siamo chiamati a predicare il regno di Dio, siamo chiamati a predicare quello che Gesù ha predicato. Ed è un messaggio semplice. Il messaggio semplice è: papà ti ama, ritorna a casa. Papà ti ama, ritorna a casa. Ti sta aspettando. Questo è il nostro messaggio. Andare a predicare il messaggio del regno di Dio a tutti quei figli che sono lontani da casa, che se ne sono andati da casa e che sono sviati da qualche parte. Gesù mette se stesso, quando racconta la parabola del figlio del prodigo, mette se stesso letteralmente in antitesi con il fratello del figlio del prodigo. Il fratello del figlio del prodigo non si interessava minimamente del proprio fratello che se n'era andato via da casa. Addirittura Gesù, descrivendo il fratello del figlio prodigo, dice che lui, tornando a casa, sentendo da lontano le danze e la musica, E chiedendo poi al servo cosa stesse succedendo, sapendo che il figlio era, che il fratello era tornato a casa, che il padre aveva ammazzato il vitello ingrassato e stavano facendo festa, si è arrabbiato e non voleva entrare in casa. E il padre esce fuori di casa e lo supplica di entrare. E il fratello comincia ad argomentare con il padre, dicendo: no, io ho ragione, tu hai sbagliato. E Gesù, raccontando questo, sta letteralmente mettendosi all'opposto, perché diceva: il fratello del figlio il prodigo è rimasto a casa a lavorare, pensando di guadagnare la sua posizione con il suo operato, mentre il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Perché? Se voi leggete in Luca al capitolo 15, vedrete al versetto 1 e al versetto 2 che Gesù mangiava e accoglieva i peccatori e veniva criticato dai farisei e dagli scribi. Costui accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. E Gesù cosa fa? Gesù racconta tre parabole straordinarie. Tre, una di seguito all'altra. La parabola della pecora smarrita, la parabola della dramma perduta e la parabola del figlio prodigo, spiegando in maniera ineccepibile il concetto della redenzione. Qual era la sua missione? Il concetto della redenzione era questo: io sono venuto a riprendermi ciò che è sempre stato mio. La pecora apparteneva al regge e si è perduta. La dramma apparteneva alla donna e si è perduta per un certo tempo. Il figlio apparteneva al padre, è sempre stato figlio, e è ritornato a casa. Quindi Gesù viene a riprendersi qualcosa che è sempre appartenuto a lui, da sempre. E questa è la bellezza della redenzione, la bellezza del messaggio del regno di Dio, la bellezza della grazia, la bellezza dell'identità. Gesù è venuto a darci una nuova identità in Cristo, ma nel senso che Gesù è venuto riportandoci a casa. Come posso spiegarlo? Quando noi parliamo di nuova nascita, quando noi parliamo della nuova nascita, a volte abbiamo un concetto molto spirituale o iper spirituale del concetto della nuova nascita. No, la nuova nascita è quando il nostro spirito è morto, viene rigenerato. Ok, ma che significa? No, la nuova nascita è quando realmente le nostre vecchie abitudini cambiano, allora noi non sbagliamo più, non facciamo altro. No, perché la nascita, la nuova nascita si deve vedere nella vita delle persone se una persona è veramente nata di nuovo oppure no. Non è questa la nuova nascita. Nessuno di noi ha il diritto di valutare la vita di una persona e dire sì, lui è nato di nuovo oppure no, lui non è nato di nuovo. Amen. Nessuno di noi ha questo diritto. E a volte, predicando e insegnando su questo argomento in maniera iper spirituale, abbiamo pensato di tracciare dei parametri con i quali noi possiamo definire se una persona è nata di nuovo oppure no. Ora, io voglio chiedere a te: hai mai fatto delle cose sbagliate dopo che sei nato di nuovo, che dimostrano il fatto che non sei nato realmente di nuovo? Sì o no?
Sì.
A voglia. Allora, la nuova nascita non ha a che fare con il tuo carattere. La nuova nascita ha a che fare con il fatto, a parte il fatto che la parola, l'espressione nascere di nuovo, in realtà è anche un'espressione un po' impropria, perché realmente l'espressione che Gesù ha usato è nascere dall'alto, nascere da sopra. Ok? E il discorso del figlio prodigo che ritorna a casa è la nuova nascita. Significa dove un figlio ritorna a casa e riprende la sua posizione, e riprende la sua autorità, e riprende tutto quello che aveva lui lasciato a casa. E quando la Bibbia parla del ora, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, in realtà nel testo greco significa è una nuova creazione, cioè qualcosa che non è mai stato creato prima. Ha a che fare con quello che Gesù ha fatto, non con quello che noi possiamo fare, con quello che Gesù ha fatto per tutta la creazione, e coloro che hanno creduto in lui hanno aderito a questa nuova creazione. Qual è questa nuova creazione? Una generazione di re che si appropria di nuovo della propria autorità, dichiarando il regno di Dio fino ai confini della terra. Io nasco di nuovo non perché, tra virgolette, la mia vita è cambiata. Perché tutti quanti noi possiamo testimoniare di noi stessi che in certe cose la nostra vita non è cambiata. O no? Vi siete resi conto che ancora peccate? Sì? Sì? Tanto in tanto qualche sbaglio lo fanno. Di tanto in tanto. Allora, se la nuova nascita non è non peccare più, nessuno è mai nato di nuovo. In primis l'Apostolo Paolo, che ne ha combinate di cotte e di crude nel ministerio. Quindi non ha a che fare con un cambio di carattere, con prima fumavo, ora non fumo più, sono nato di nuovo. Prima andavo in discoteca, ora non vado più in discoteca, sono nato di nuovo. Prima ero cattolico, oggi sono evangelico, sono nato di nuovo. Non è questo, chiaramente. Ma ha a che fare con un riprenderti la tua posizione, riprenderti l'autorità che è sempre stata tua e che hai tenuto lì, che hai, hai permesso che fosse vana. Perché? Perché non l'hai utilizzata, perché non ci hai creduto, perché sei stato lontano. Mille motivi, non ha importanza. Sei ritornato a casa, hai una nuova veste, hai un anello al dito, hai dei sandali ai piedi. C'è tuo papà che è contento di te. Papà è contento di te per il semplice fatto che sei tornato a casa. Per lui è come una nuova nascita. Mio figlio era morto ed è tornato in vita. Ma lui ha già sprecato tutta l'eredità. Non ci siamo capiti. È una nuova nascita, è come se lui stesse nascendo ora. È sempre stato mio figlio, ma è come se fosse nato ora. Ritornando a casa è come se lo avessi per la prima volta. Cosa ha detto il padre al fratello? Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. E mi chiedi se mi rimproveri del fatto che non ti ho mai dato un capretto. Io, un capretto, tu sei il re di tutta questa proprietà, tu sei mio figlio, tu hai le mandrie a disposizione, tu hai greggi a tua disposizione e ti arrabbi con me perché non ti ho dato un capretto? Prenditi un gregge e fatti un pranzo. È tuo, sei tu che decidi, non sono io. Ogni cosa mia è tua, ma bisognava fare festa. Perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. È come se avessimo una nuova nascita oggi. Come fosse qui per la prima volta e dobbiamo fare festa. Amen. Amen. Il regno di Dio, il messaggio del regno di Dio è talmente semplice. Guardate in Matteo al capitolo 4 sempre. Versetto 23, e Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria e gli presentarono tutti i malati colpiti da varie infermità e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguivano dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, da oltre il Giordano. Guardate in Matteo al capitolo 9. Matteo capitolo 9. Versetto 35. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando cosa? L'Evangelo del Regno, e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messa è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messa che spinga, che mandi operai nella sua messa. È molto interessante vedere come Gesù non ha detto ai suoi discepoli: pregate per la salvezza delle persone. Ci avete mai pensato? Che non esiste un versetto del Nuovo Testamento che ci dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. Attivate la vostra chiave biblica nella testa. Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che ci dica che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. E Gesù, quando parla ai discepoli, dice: la messe è grande, veramente, e gli operai sono pochi. Pregate, pregate, affinché il Signore della messe spinga. Questa parola spingere nel testo greco è una parola bellissima. Il greco è ekballo, ed è la stessa parola che viene usata nel Nuovo Testamento quando Gesù cacciava i demoni. Significa letteralmente espellere, prendere qualcosa e lanciarla lontano, catapultare. E non è forte che Gesù usa questa parola, sia per, viene usata questa parola nel Nuovo Testamento quando Gesù caccia i demoni e quando Gesù caccia i credenti fuori dalle comunità. Non è bellissimo? Viene usata questa parola per cacciare i demoni dalle persone, via, e non tornare mai più. E quando Gesù prende i credenti dalle comunità e dice: via, e non tornate mai più. Pregate il Signore della messe che che vi espelle. Ricordate anche nel Vangelo di Giovanni, è scritto al capitolo 4, dopo che Gesù aveva evangelizzato la donna samaritana. La donna samaritana andò nella propria città, dice la Bibbia, evangelizzò tutta la città, e tutta la città di Sicaro uscì tutta in blocco e andò verso il pozzo. E i discepoli, che ancora cercavano di capire se qualcuno aveva portato da mangiare a Gesù, ma chi è che gli ha portato da mangiare? Signore, mangia, Signore, bevi. E Gesù diceva: io ho un cibo che non è di questo mondo, ho un cibo che è fare la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Signore, ma chi è che ti ha dato da mangiare? Ah, ma non l'ha da caputo ancora. E c'era tutta la città che stava venendo verso di loro. E Gesù ha detto: alzate gli occhi e guardate come le campagne sono già bianche per la mietitura. Il problema non è la raccolta, il problema sono gli operai. Non pregate per la salvezza delle persone. La salvezza non è compito vostro, è un compito mio. Voi andate a predicare il Vangelo ad ogni creatura e lasciate che le persone ritornino a casa, che le persone finalmente comincino a vivere, che le persone finalmente comincino a capire il motivo per il quale esistono realmente. In Luca 4, andiamo poi alla conclusione, Gesù entra nella sinagoga di Nazareth.
Luca che?
Ah? Luca che? Luca che? Bello! Ci mancava il tuo, la tua inflessione spagnola, ci mancava. Come?
Spagnolito?
Spagnolito. Luca capitolo 4, dal versetto 14 in poi, è scritto: Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno, perché metteva continuamente dei post su Facebook e faceva post. Ah, se ci fosse stato Facebook al tempo di Gesù. Immaginate i selfie con Gesù. Tutti davanti alla tomba.
Prendimi, mentre caccio il demone,
prendimi. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere, e gli fu dato in mano il ora i libri non c'erano. Quindi è chiaro che è un problema di traduzione, no? Abbastanza chiaro. È come dire Gesù accese la luce. È la stessa cosa. Cioè dire accese la candela, cioè, ha premuto l'interruttore. È partita Paolo. E gli fu dato in mano il rotolo del profeta Isaia, lo aprì e guarda caso, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Alleluia. Questa è la lettura. Poi chiuso il rotolo, reso dagli inservienti, si possa sedere, gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissati su di lui. Allora cominciò a dire loro, questa è la predicazione: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Vi è mai capitato di ascoltare una predicazione più corta della lettura? No. Mai. Gesù lo faceva, bellissimo. È la predicazione più corta che abbia mai ascoltato in vita mia. Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Guardate il testo che legge Gesù. Il testo che Gesù legge noi lo conosciamo come Isaia capitolo 61. Andiamolo a leggere. Isaia 61, versetto 1. Lo Spirito del Signore è su di me. Lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio. Vi domando, perché Gesù si ferma all'anno della grazia? Gesù non menziona la vendetta. Gesù menziona solo la grazia. Non è straordinario? Aveva un rotolo davanti, poteva leggere quello che voleva, era il suo compito, come era il suo turno nella sinagoga, quindi lui poteva leggere quello che voleva, non aveva una tempistica, non aveva una quantità di versetti da leggere, di parole da leggere. Lui volutamente inizia da lì e volutamente si ferma lì e non menziona la vendetta. Quando noi parliamo del regno di Dio, noi stiamo parlando di salvezza. Noi stiamo parlando di grazia, noi stiamo parlando dell'amore di Dio, noi stiamo parlando del proposito che Dio ha per l'umanità. Viviamo in un'epoca, ragazzi, ascoltatemi, viviamo in un'epoca dove siamo molto più protesi ad aprire nuovi locali che non a seguire le persone. Il progetto di Dio, lo scopo di Dio sono sempre state e sempre lo saranno le persone. Non i locali. I locali sono strumenti per benedire le persone. Quando i locali o le cose diventano delle prerogative o qualcosa per tenere legate le persone, là si capisce che si sono invertiti i ruoli. Iniziano le riunioni in casa, Dio manda persone, la riunione cresce, la cosa normale da pensare qual è? Affittiamo un locale. Perché affittiamo un locale? Perché siccome siamo tanti in casa, non riusciamo più a stare in casa, almeno abbiamo un locale abbastanza grande che potrà contenere la quantità delle persone. Quindi il locale si prende per la benedizione delle persone. Ma quando saranno poi le persone che dovranno benedire il locale, quella è una perversione del messaggio. quando le persone dovranno pagare offerte decime per mantenere una struttura che non è più al servizio delle persone, ma dove le persone sono al servizio della struttura e dove le cose diventano più importanti delle persone. L'obiettivo di Gesù è sempre stato e sempre lo sarà le persone. Le persone, ragazzi, le persone, l'uomo, la dignità dell'uomo. Gesù predica a Nazareth e comincia a dichiarare: lo Spirito del Signore è su di me. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Nella cultura ebraica i poveri erano i reietti, erano coloro che erano in quelle condizioni perché in un modo o in un altro Dio li aveva maledetti, o Dio li aveva abbandonati, Dio li aveva lasciati a quella situazione. E quando Gesù dice il Vangelo deve essere predicato ai poveri, Gesù sta dicendo il Vangelo, la buona notizia, va predicata proprio a coloro che voi avete tenuto sotto scacco e avete dichiarato che sono in realtà esclusi da parte di Dio, mentre io sono venuto esattamente per loro. Egli mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno della grazia, l'anno del favore, che nella cultura ebraica, per noi non è scontato questo, ma nella cultura e nella tradizione ebraica l'anno della grazia, l'anno del favore rappresentava l'anno del giubileo. E voglio concludere la sessione di questo pomeriggio proprio parlando di questo, perché per me uno dei più grandi messaggi in assoluto che Gesù abbia mai dato. In Levitico al capitolo 25 noi scopriamo realmente cos'era il giubileo. Gesù ha detto: io sono venuto per proclamare questo nuovo tempo che non si chiuderà mai. Levitico 25. Quindi Gesù non è venuto semplicemente per inaugurare, Gesù non è venuto per inaugurare un tempio. Noi invece siamo sempre protesi a inaugurare nuovi templi, un nuovo tempio, un nuovo tempio. No, Gesù ha detto è un nuovo tempo, non un nuovo tempio. E questo tempo è un tempo che inizia e che non finirà più. Come Gesù ha detto a Natanaele, da oggi in poi tu vedrai i cieli aperti. Da oggi in poi non c'è una fine. Da oggi in poi tu vedrai i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Alleluia. Gesù è l'inaugurazione di questo nuovo tempo. Versetto 10, quanti sanno cos'era il giubileo? Super giù. Il giubileo era una festa meravigliosa, credo la più bella festa di Israele, perché non era semplicemente un momento di gioia. A livello civico e a livello urbanistico, a livello sociale, a livello economico, era la più grande espressione della grazia di Dio e dell'amore di Dio che aveva per il suo popolo. In pratica le persone che coltivavano la terra, che avevano, facevano allevamento, durante gli anni potevano avere dei problemi, accumulavano dei debiti e era consentito dalla legge che se tu avevi dei problemi potevi vendere la tua terra a tuo fratello e tu potevi coltivare la tua terra che non era più la tua terra e quindi diventavi servo. Se poi facevi delle altri debiti, avevi altri problemi, addirittura potevi andare al servizio di tuo fratello, quindi non eri più un uomo libero ma diventavi servo, diventavi schiavo, e addirittura nella peggiore delle ipotesi tu potevi addirittura vendere i tuoi figli come schiavi, la moglie, i figli eccetera eccetera, e per continuare a vivere. E nell'arco di tutti questi anni poteva succedere qualunque cosa, ma Dio aveva stabilito il concetto del vero comunismo, cioè che ogni 50 anni ognuno ritornava in possesso di tutte le cose che erano proprie. In capitolo 25, al versetto 10, è il versetto che spiega in maniera chiara che cos'era il giubileo. Dice: al cinquantesimo anno santificherete il cinquantesimo anno e proclamerete la libertà nel paese per tutti i suoi abitanti. Ragazzi, estendete questo all'umanità intera, per favore, perché è quello che Gesù ha fatto, è quello che Gesù ha detto. Proclamate, santificate il cinquantesimo anno e proclamate la libertà al mondo intero per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. La parola giubileo significa esplosione di suono, esplosione del suono del corno. Quindi era una festa che veniva praticamente e iniziava con tutti gli shofar che suonavano proprio all'ennesima potenza. C'era un'esplosione di suono. In tutto il paese veniva suonato lo shofar da parte degli sacerdoti. E dice: sarà per voi un giubileo e, guardate qua, ognuno di voi, cercate di, nello spirito, di entrare in queste parole, che qual è l'implicazione spirituale di queste parole? Ognuno di voi tornerà alla sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Cercate di capire che cosa succedeva a livello nazionale in tutto il popolo, dove ogni persona che per 49 anni ha sofferto, ha buttato sangue, ha pianto, eccetera, eccetera, aveva la speranza, aveva questa speranza che quando arrivava il cinquantesimo anno c'era di nuovo una distribuzione equa della ricchezza e una distribuzione equa della felicità, dove ognuno ritornava in possesso di qualcosa, non di qualcosa che non era stato suo, ma di qualcosa che era appartenuto a lui, ma che aveva perso per le circostanze, e ritornava in possesso della sua proprietà e della sua famiglia. Pensate, al cinquantesimo anno, le famiglie che si ricomponevano, avendo di nuovo tutti i debiti azzerati e la possibilità di ricominciare da capo. Questa è la nuova nascita. Pensate a quello che Gesù ha fatto, guardate a quello che Gesù ha fatto per l'umanità. Il cinquantesimo anno, spiritualmente parlando, l'anno della crocifissione e della risurrezione, attraverso il suo sacrificio, Gesù è ritornato in possesso di tutti gli abitanti del paese, delle sue terre, della sua famiglia. Ecco perché il concetto di redenzione è talmente straordinario. Gesù non è venuto a prendersi qualcosa di sconosciuto, Gesù è venuto a riprendersi qualcosa che era sempre stato di proprietà di Dio e che è stato perso per un certo tempo. Noi siamo sempre appartenuti a Dio. Lui ci ha perso in Adamo per un certo tempo e ci ha riconquistato in Cristo. Noi eravamo sua proprietà, ci ha perso per questi 49 anni spirituali, ok? Mi comprendete? E ci ha riacquistato, perché è arrivato il giubileo che si chiama Cristo Gesù, dove ognuno di noi ritorna, ognuno di noi a livello personale deve vivere questo tempo che è iniziato nel momento in cui tu hai creduto in realtà, ma c'è sempre stato. Ma questo ha fatto la differenza quando? Quando tu hai cominciato a credere, le cose hanno cominciato a cambiare. Tu sei ritornato a casa e dici: ora voglio i miei diritti, voglio quello che ho perso. Rivoglio la mia terra, rivoglio la mia famiglia, rivoglio tutto ciò che mi è stato rubato, che ho perso. Qual era il motivo per il quale hai perso la tua terra, per il quale avevi perso la famiglia? Non ha importanza. Avevi sbagliato, hai peccato, colpa tua, colpa degli altri. La bella notizia è che Dio non ti attribuisce più nessuna colpa, ma ti dà un favore, ti mette in una condizione di ricominciare da capo e di goderti la vita per quella che è. Il giubileo, alleluia, che per gli ebrei, pensate, da quando il giubileo è stato istituito attraverso la legge, Israele non ha mai festeggiato il Giubileo. Ci potete credere? Mai. Da quando è stata data questa festa, non ha mai, non c'è cenno nella Bibbia di Giubileo, mai. Israele non ha mai festeggiato questa festa. Pensate, una distribuzione equa della ricchezza e della felicità. Non è forse quello che è successo con Atti degli Apostoli al capitolo 4? Quando la Bibbia dice che non c'era più alcun povero, alcuno che fosse nel bisogno. Perché? Perché quelli che avevano in eccesso vendevano le proprie terre, le proprie case, prendevano il ricavato, lo mettevano ai piedi degli apostoli e gli apostoli distribuivano la ricchezza. Questo è il regno di Dio. Questa è famiglia. Questo è Giubileo. Questo è il regno di Dio. Non urra rita la masciandola, urra rita uovo, uovo, uovo. Non è questo il regno di Dio. Il regno di Dio è un messaggio semplice, intriso, impregnato dell'amore del Padre, dove ogni singolo essere umano scopre la propria identità in Cristo e dove ognuno ritorna in possesso della propria proprietà e della propria famiglia. Non è straordinario? Alleluia. Quindi qual è il nostro compito? È far comprendere alle persone l'amore di papà e dire: Dio ha preparato qualcosa di straordinario per te, che non ha a che fare col frequentare una comunità, con il non frequentare. Se uno, gloria a Dio, tutto quello che ci aiuta, che ci incoraggia, se amiamo, gloria a Dio, ma non è un circolo chiuso, non è un club, è un popolo. È un popolo. Il messaggio di Gesù: fate in modo che le persone possano essere contente della vita che stanno vivendo. Fate in modo che le persone possano conoscere l'amore del Padre. Fate in modo che le persone possano capire realmente cos'è il regno di Dio e che possano comprendere realmente quanto il Padre desidera benedire la loro vita, quanto il Padre desidera venire incontro a loro. Che non è se vieni in comunità Dio ti benedirà, non è se dai la decima Dio ti proteggerà. No, Dio non è padrino, Dio è padre. Non lo so se ti posso proteggere. Se mi dà la decima ti manderò qualche angelo a proteggere. Se non mi dà la decima ti può succedere qualunque cosa. La vita è così strana. La vita è così imprevedibile. No, Dio non è il padrino. Dio è il padre. Amen. Dio è padre. E dobbiamo fare comprendere alle persone che Dio li ama in maniera incondizionata. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Padre, noi ti ringraziamo per il tuo amore. Con tutto il nostro cuore vogliamo dirti grazie per la tua bontà. La nostra vita è cambiata, tu hai cambiato veramente il nostro modo di vivere. Ti chiediamo di cambiare il nostro modo di pensare, ti chiediamo di aiutarci a ravvederci, a cambiare la nostra mentalità. Riconosciamo che abbiamo ancora residui di religiosità nella nostra vita e che troppo spesso ti filtriamo il tuo messaggio, filtriamo le tue parole, la tua natura, il tuo carattere con quello che è nella nostra testa. Aiutaci a liberarci di ogni filtro interpretativo, a liberarci di ogni filtro religioso per vedere te per quello che sei realmente. Per questo noi ti ringraziamo per come tu stai lavorando nella nostra vita. Io voglio ringraziarti per questi ragazzi, papà. Voglio ringraziarti, voglio chiedere che tu possa fare con loro molto di più di quello che tu hai fatto con noi negli anni passati. Che l'opera di trasformazione nella loro vita sia molto più veloce di quella che abbiamo avuto noi negli anni passati. E che le cose meravigliose, i miracoli, il soprannaturale che tu mostrerai attraverso di loro sia molto più abbondante di quello che tu hai fatto attraverso le nostre vite nelle generazioni precedenti. Voglio ringraziarti, Padre, per quello che tu farai. Grazie perché loro sono luce e sono sale. Grazie per la loro vita, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen, ragazzi. Gloria a Dio.